pomeriggio del 22 luglio, corso di Antonietta Potente su La fede semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita. L'incontro del pomeriggio comincia con una serie di interventi degli ascoltatori che si fanno anche eco del lavoro di gruppo che c'è stato nella seconda parte della mattinata. Poi Antonietta continua sviluppando il tema che si è proposto per questo pomeriggio.
È importante rilevare che era consensuale il fatto che le intuizioni di Antonietta avessero un pochino destabilizzato alcune di noi. Eravamo sette donne, che aveva un po' destabilizzato i nostri schemi abituali. Alcune hanno usato espressioni molto fisiche del tipo mi sono venuti dei brividi, alcune insomma espressioni diverse, comunque c'era consenso su questo che le intuizioni avessero un pochino disvelato, comunque come dice il Vangelo, squarciato i tempi delle nostre certezze. Però la sensazione che avevo è che comunque avessero lasciato il posto a delle intuizioni comunque leggere, ecco, non ci eravamo depressi perché aveva destabilizzato le nostre percezioni. Le cose che hanno colpito di più sono la semplicità, una fede che è nuda, una fede che è semplice. Io appunto non andrei tanto nel dettaglio, però era uscita fuori un po' un'esigenza da parte di una di noi, più che altro un dubbio, se questa fede che tocca il mistero, che tocca la profondità, possa diventare, cadere nel rischio di diventare una fede individualista. Poi è nata un po' una discussione sul dividere le categorie, sul dividere chi crede e chi non crede, come approcciarci a chi non crede. Una di noi ha manifestato un po' un disagio che sta vivendo in questo momento rispetto a delle persone che affermano di credere ma poi nella vita vivono tutt'altro. Ecco, lei aveva difficoltà, non sapeva poi realmente come approcciarsi. Alcune di noi gli hanno dato dei rimandi, ma insomma non so se l'abbiamo aiutata. Io non ricordo altre domande che possono essere utili o comunque da rivolgere a lei, insomma, a parte la discussione.
Il gruppo del piano di sotto, del gruppo 1, ha fatto, naturalmente essendo di sotto è andato in profondità.
A fondo,
o è affondato. In realtà è stata un'esperienza molto bella perché su indicazione di uno di noi abbiamo semplicemente raccontato delle storie attinenti alla vita di ciascuno. Ciascuno si è fatto conoscere e ha compartito, come diresti te quando parli questo italiano spagnolesco, queste esperienze più toccanti della propria vita. Ne è emerso un senso di tenerezza, un senso di ascolto molto profondo. Abbiamo, credo, parlato e ascoltato col cuore senza mai interromperci, ed è stato un po' il frutto praticato, credo, di quello che Antonietta ci ha fatto toccare in questi giorni. E è rimasto questo senso di restare in contatto con la profondità della vita di ciascuno.
Una premessa sulla questione delle mie interpretazioni o delle interpretazioni di altri, non so, o altri. Quello che io dico non è parola di Dio, sono interpretazioni che nascono sì da un ascolto della parola di Dio e, come vi dicevo ieri, anche segnate a volte senza volere da contesti, no? Storici che chi parla vive, no? Vede o... E quello che mi sembra importante oggi come oggi in questa strana comunicazione della predicazione è restituire la parola alle persone, cioè restituire la propria ermeneutica, la propria interpretazione. Io sono convinta che uno non predica per insegnare o per comandare sugli altri, ma perché gli altri abbiano lo stesso gusto, direbbe Caterina di Siena, il gusto del verbo, cioè della parola. Perché poi lei usa una immagine molto bella, che il gusto del verbo è l'avvicinarsi alla bocca, e la bocca è il segno dell'intimità con questo mistero. Per cui io vorrei solo comunicarvi la forza di poter dire che anche voi siete interpreti di questo. Cioè avete la possibilità di continuare a interpretare, che credo che è un diritto che dobbiamo rivendicare nei nostri spazi ecclesiali, no? Questa autorità che la fede ci dà, no? Non ce lo dà l'intelligenza o i titoli accademici che ci abbiamo o non ci abbiamo, ma ce lo dà la fede, cioè questa passione profonda per qualcosa e qualcuno che ci attira, no? Per cui certamente possono essere riflessioni in alcuni casi che non coincidono con l'esperienza. Credo che è stato, da quello che ho potuto capire, molto buono quello che hanno fatto nel gruppo che diceva Giorgio, no? Perché lì credo che i brividi si possono poi anche tranquillizzare, no? Si possono calmare, perché ciascuno, no, è davvero protagonista in questo mistero. Quindi voi lasciate perdere quello che non vi sembra vero o che vi sembra mezzo strano, cioè, restate con questa possibilità di dire, cioè anche noi parliamo, no? Anche la nostra fede interpreta. Poi c'è anche il limite, io lo sento moltissimo tutte le volte che vengo, e più passano gli anni lo sento ancora di più, c'è il limite di vivere situazioni molto diverse, simbolicamente, geograficamente. Sì, è vero che tutto il mondo poi è uguale, no? Ci sono delle sintonie misteriose anche nelle culture più diverse, però è un altro mondo, per cui io capisco, per me è una fatica grande comunicare a delle persone che purtroppo sono, cioè non dovrei dire così, ma è vero, credo che tutta la gente che ha vissuto anni in un altro luogo prova la stessa fatica, anche se incontra quelli della sua famiglia, no? Che ama per affetto, perché c'ha lo stesso sangue, no? Però è faticoso, perché uno si rende conto che parla cominciando da altre categorie, no? Per cui credo che è importante che questi brividi vi possano aprire la possibilità di sentirvi dentro il mistero, di poterlo toccare come volete voi, non solo. Quello che succede, io credo, è che noi siamo troppo abituate e abituati a toccarlo per indicazioni, no? Cioè c'è solo un metodo, purtroppo un certo tipo di tradizione, però queste grandi spiritualità antiche delle nostre famiglie che hanno fatto rinascere questi carismi, no? Che non sono dei carismi, come dire, inventati, no? Ma sono raccolti della stessa sapienza e della stessa storia umana. Queste grandi spiritualità ci aiutano a sentirci di nuovo davvero protagonisti dentro, no? questa storia. Per cui voi lasciate quello che non vi serve e prendete solo i testi biblici e avvicinatevi secondo le vostre categorie, le vostre interpretazioni. Sulla questione, che mi sembra una domanda molto, molto vera, no? se non ci non corriamo il rischio, no, di fare di questa esperienza di fede una fede un poco individualista. E questa anche è la grande polemica che dal secolo XVI, no? Cioè da quando Lutero comincia a osservare qualcosa, questa è la grande polemica tra i cattolici e i riformati, no? E tutti i rami che sono nati da questa riforma luterana. Io credo che dobbiamo porci delle domande essenziali: perché questa fede non sia individualista? Primo, tenete in conto che noi possiamo vivere comunitariamente, però partendo da categorie molto individualiste. Per esempio, io ho l'esperienza, mi sembra di capire che abbiamo idee di comunità, ma non di comunione. Cioè, noi organizziamo le comunità, ma non viviamo il parto della comunione, che è un parto, perché la comunità non è una realizzazione già sta, una reliquia che dobbiamo conservare. La comunione è un parto, è come la pace, è come la giustizia, per cui non possiamo giocare su queste cose. Però abbiamo delle grandi idee. Il mondo occidentale ha gli ideali della vita insieme, però non c'ha la pratica. Ora, la pratica la può dare una vita semplice. Per cui io mi farei queste domande: dove viviamo e con chi viviamo? Io credo che se esiste davvero questa fedeltà quotidiana, una fede non può essere individualista, neanche questa fede e poi sistematizzata nelle grandi teorie luterane. È sbagliato dire che Lutero era un intimista. Cioè, certamente lui ha avuto delle reazioni davanti a una esasperazione di alcune cose della Chiesa del suo contesto, no? E poi lo ha vissuto certamente dentro della sua psicologia, eccetera. Però io credo che la polemica non è essere individualisti o essere comunitari, è chi sono davvero i nostri compagni e le nostre compagne di cammino. E poi un'altra cosa, io credo che la proposta che stiamo facendo è una proposta di una fede mistica, cioè che nasce da un'esperienza, da un contatto. E quando dico mistica, dico la coscienza che ciascuna di noi e ciascuno di noi deve assumere della propria identità. E l'identità è una responsabilità, cioè una persona che riscopre chi è come uomo, come donna, come dentro di queste nostre opzioni, io come religiosa, dentro di un carisma, altri sposati, altri da soli, altri con altre persone, non so, però ciascuno, quando riscopre la sua identità, diventa responsabile. Per cui anche davanti a questo mistero, dentro più che davanti il mistero, io credo che non può esistere, no, una fede individualista. Anzi, io vedo che c'è più il pericolo della fede individualista lì dove abbiamo già organizzato, lo sappiamo tutto. Lì sì che io vedo che ci sono questi ateismi sottili, no? Che mi metto sotto l'ombra di un campanile o di un gruppo o di una certa spiritualità e lì sto tranquilla. Questo sì che è individualismo. Ma la fede inquieta non è individualista, perché tutte le persone che cercano non sono individualiste. Cioè, anche negli errori, anche nelle proprie solitudini o nei momenti in cui uno forse è più solitario o solitaria, se è una fede che ci spinge, ci sospinge, non può essere individualista, però sì, io credo che questa riflessione, questa inquietudine che ci aveva il gruppo è molto importante e ci deve aiutare però a formulare un'altra domanda, che è: che idea abbiamo noi del mettere in comune? Cos'è, una questione numerica? Quante siamo o quanti siamo? O è conservare un mito che non esiste? O è davvero un parto? Cioè il dare la vita per la comunione, che si va facendo lentamente dentro la realtà, dentro la storia, la realtà, perdon, dentro la storia, no? Per cui io credo che questi passi, no, riscoprire la nostra identità, e questa identità che è solitudine, è una solitudine, una opzione, una, no, di solitudine, non una solitudine imposta, ma amata, sposata. E questa identità che è una presa di coscienza, e quindi una responsabilità, cioè condividere queste energie vitali è importante. Se la fede è un'esperienza bella, circola, ma se la fede è certamente solo rifugiarci o cercare delle sicurezze per noi, per i pochi, certamente sarebbe un'esperienza molto intimista e molto egocentrica. Però appunto non pensiate che l'egocentrismo è una cosa che vive solo un individuo. Ci sono istituzioni egocentriche, ci sono spiritualità egocentriche, e oggi lo sappiamo, cioè abbiamo l'esperienza di questo. Per cui credo che è importante sempre aiutarci a andare sempre più al fondo, no, di questa nudità della fede. Certamente io sono cosciente che questa proposta, dentro un tipo di schema classico, può creare, o può crearmi, a me che sono teologa, dei problemi, no? Nel senso che sì, potrebbero dire: ma qui invece di fare un servizio a questa comunità cristiana, tu la potresti disciogliere o rompere. Io credo che la questione oggi è cantare la bellezza degli esseri umani nelle loro potenzialità, e oggi non è più il tempo di tenere gli esseri umani sotto le ali, ma magari, come ci proponeva ieri, di metterli sulle ali, che è un'altra cosa, ma non questi atteggiamenti paternalisti, come se fossimo dei bambini mezzi scemi, non so, mi sembra che non è corretto. E io perlomeno non ho mai incontrato nel piano, nell'economia di Dio, attraverso l'ascolto delle scritture. Oggi c'è bisogno di restituire queste dignità. Per cui io metto in discussione anche i nostri progetti di solidarietà, o di, no? Quando sono progetti che solo sempre ritornano sulla stessa cosa, cioè quasi a soddisfare più noi che i protagonisti, no? Di questa sopravvivenza, no? Com'è? Sopravvivenza, sta via. Mi sto migliorando, grazie, domani ancora meglio. E per cui io credo che non dobbiate avere paura, però sì, sento che qui c'è bisogno di ripensare che cos'è la vita insieme, che cos'è una comunità ecclesiale, solo perché si incontra la domenica o a volte quando c'è il consiglio pastorale, o è qualcosa di più. Cioè, che cosa significa davvero per noi condividere la fede? Che significato ha? E con chi e perché? No, perché devo convincere gli altri, o perché vogliamo vivere bene? cioè vogliamo davvero, come si proponeva ieri nella liturgia, scambiarci questa benedizione. Ok, cambiamo, no, non cambiamo, continuiamo. Ascolteremo un canto che ci aiuta a entrare un po' in questo verbo dell'appoggiarsi, che mi sembra importante approfondire un po' di più e cercare di familiarizzare con questo che io considero il vero gesto della fede. Il canto non è tanto facile, nel senso che non si sa bene a chi si canta questo canto, però credo che per questo è molto mistico, cioè ciascuno cerchi il nome, no? Come dicevamo ieri, dedichi tutta la sua vita. È un canto pieno di, forse sono più una proclamazione di versi che di canto, nel senso con una logica. Credo, io lo considero un canto molto simile all'Inno alla Carità, della prima carta ai Corinti, no? Il capitolo 13, soprattutto i versetti 1-3, no? Quando questa introduzione a ciò che non è vero amore. E la fede io credo che dobbiamo viverla come amore, come un progressivo innamoramento. Adesso tenete in conto che lungo la storia, e questo a me mi dà un po' di rabbia, perché sento che ci impedisce anche a noi che facciamo teologia di spiegarci bene. Nella storia si sono fatte delle categorie di persone amanti, e con rispetto al mistero, per esempio nel primo punto, nel primo posto, c'erano quelli o quelle che ci dedichiamo, no? Totalmente, con questo termine, no? La consacrazione, noi lo pensiamo come un arrivare più in alto per poter essere ammessi o ammesse, no? In questa vicinanza col mistero. E questo non è corretto, perché la pienezza dell'amore è d'accordo alla vocazione di ciascuno, e la vocazione non è un mestiere. La vocazione è il germogliare di un'identità. Cioè io quando scopro una vocazione alla vita, perché le vere vocazioni sono vocazioni alla vita, non alla morte. La vocazione alla vita, la voglia di vivere, fa fiorire, no? Questa identità. Per cui io mi riconosco certamente in un certo modo, faccio delle scelte, no? Sono coerente con queste scelte, però qui non si tratta di raggiungere dei gradi, non esistono i gradi di perfezione, io mi prendo tutta la responsabilità sempre con i miei colleghi di spiritualità che continuano col grado purgativo, non so che, no? Tutte queste frasi che si usavano, soprattutto poi quando la spiritualità è diventata un privilegio di poche persone, ma oggi non preoccupatevi, cioè non ci sono dei gradi, c'è un'armonia dell'amore che tutte e tutti dobbiamo imparare a vivere. Per cui qui non è che ci siamo noi le consacrate, come, che ci riconoscono come religiose, come suore, no? O i padri, o i sacerdoti, che sono di più, sono più vicini al mistero perché hanno fatto questo tipo di scelta. Le scelte non valgono per le rinunce. Le scelte, dice l'Inno alla Carità, valgono per l'amore, per cui non so chi inventò questi gradi di amore, da dire tu perché sei religiosa sei più vicino a Dio e un altro non lo è. Io lo so che quando dico queste cose qualcuno dice, ma adesso ci toglie anche questa possibilità, cioè soprattutto tra di noi suore, no? Ma guarda, io pensavo perlomeno ci avevo questo merito, non c'ho neanche questo. Ma no, perché ce l'abbiamo, perché il merito vero è l'identità nostra, è prendere l'iniziativa, è avere un nome, come direbbe l'Apocalisse, ciascuno ha la sua pietra piccolina con il suo nome scritto che lo conosce solo lei o lui e Dio. Questa è la identità, no? Però su cosa noi dobbiamo lavorarci, dobbiamo plasmarci? Sull'amore, no? Sul mestiere o sull'istituzione, sui ruoli che ci abbiamo, che la storia ci dà certamente. Però io spero che quando entreremo in altre dimensioni di vita, io non sarò più teologa, non sarò più, cioè uno è solo se stesso. E solo avrà imparato questo. Per cui, quando ascoltiamo questi versi di amore, è un invito a fare questa, a sentire questa vicinanza con il mistero. Ciascuno però deve dargli un nome, il suo nome a questo mistero. E certamente quelle o quelli che hanno fatto certe scelte dentro anche questa gamma istituzionale, certamente gli daranno altri nomi o gli daranno un nome proprio, lo che sia, però l'importante io credo che è riscoprire la fede come un gesto d'amore, come un canto d'amore alla vita. E toglierci un po' questa idea di gerarchica della vita, chi sta più su, chi sta più giù, non importa, l'importante è fare circolare queste energie di vita e queste energie di amore e essere fedeli. Questo sì, io credo che dobbiamo giocare la vita su questa fedeltà, cioè su queste nostre grandi passioni, no? Che sono poi quelle che la fedeltà è quello che ci potrebbe fare uscire da questo rischio che diceva il gruppo di Patrizia, no? Di una fede individualista. Solo la fedeltà ci può togliere dall'individualismo. Per essere fedeli io devo essere fedele a qualcuno concreto e a un contesto concreto. Certo, se uno non c'ha questi punti di riferimento, certamente dovrà crescere ancora un po', però questo è tutto un parto e un cammino. Il canto dice così, bueno, una simbologia anche lì, essendo un canto centroamericano, è una simbologia propria centroamericana nel senso geografico e di simboli, di frutta, eccetera. Vento di arancia e melograno, luna di cotone, una cesta di frutta e il tuo cuore, nido della rondine, becco del tucan. Il tucan è questo uccello grande che ha un becco giallo grande, è quasi tutto nero con delle piume colorate. Becco del tucan è la tua canzone. Le palme si baciano nel cielo blu e tu sei il mio pane. Amore, tu sei il mio pane, sì, il mio pane, amore. Mia piccola colomba, San Nicola, è un modo di dire, sempre te ne vai, anche quando la solitudine sta ancora più triste, tu non incontra il suo pane, o amore, tu sei il mio pane, sì, amore, il mio pane. Vero pane è l'amore, vero amore è il perdono. E gioire del bene degli altri, essere felice con ciò che è buono. Vero pane è l'amore, colui che ama, che può amare e perdonare, gioirà tutta la vita e curerà ogni ferita. Vero pane è l'amore, da gioia alla mia vita e ai miei giorni, giorno dopo giorno, gioia, se c'è l'amore, giorno dopo giorno.
Credo che dentro della prospettiva teologica e spirituale o delle spiritualità, l'amore non è solamente un sentimento piacevole, è un senso, o potremmo dire come i nostri sensi. Con l'amore si sente, per cui quando si sentono cose belle e cose meno belle, si sente la dolcezza, le ferite, no? È una sensibilità, no? Con la quale impariamo a vivere. Credo che noi dobbiamo proprio sprigionare queste energie e l'amore serve per allargare gli spazi. Cioè, tutti sappiamo che che gli amori veri sono amori grandi, dove, che generano spazi, e quando non sono amori veri, si chiudono o ci chiudono, cominciamo a star male. Cioè anche qui non è se sono buoni o male eticamente, uno lo sa quando una cosa non è etica, perché gli fa danno, si sente male, si sente rotta, rotto, si vede molto egocentrica, per cui dobbiamo imparare a vedere la vita e tutta la problematica etica non solamente come che quello che è buono o cattivo perché qualcuno l'ha scritto, no, come ti senti tu? Cioè, e uno lo sa qual è l'amore è vero, è un amore grande, che crea spazi, anche lì, che ci fa uscire, da questo individualismo. Perché, però, quando crea spazi vuol dire che c'è spazi per tutti, per tutto. Io vengo da una spiritualità che mi sembra sempre più bella. Cioè, e precisamente per questo la spiritualità domenicana ha tanti difetti, però non c'ha questo difetto di chiudere, ma di allargare. Secondo Santa Caterina è precisamente una spiritualità dove c'è spazio per tutti, buoni, non buoni, perfetti, non perfetti. Per cui il nostro problema nella nostra spiritualità non è essere perfetti, ma imparare a stare dentro questi spazi. E mi sembra una spiritualità, adesso non faccio propaganda, ma anche qui tutti, ciascuno ha la sua vocazione, non è un gruppo giovanile, per cui posso parlare liberamente, senza togliere le vocazioni alle suore di mondo bambina. Per cui è una spiritualità che dobbiamo condividere, perché è bella, perché aiuta a fare spazi, e per questo predichiamo, solo per condividere. Però io intuisco che questa è la storia dell'amore, poi qualcuno lo ha raccolto come un carisma, ma questa è la storia vera. Per cui come ci possiamo aiutare? Perché in questo amore c'è anche spazio, direbbe Caterina da Siena, per lo sporco più sporco, quello che secondo una certa logica consideriamo proprio spazzatura. Lei usa queste frasi bellissime, per esempio in una carta che scrive a una prostituta: non ti schifare, con questo toscano antico. Cioè, non c'è nessuno che possa dire che in questo tipo di amore non sa cosa fare. Qui si rinasce, per cui la fede solo ci accompagna, in questo ci introduce, aprendo spazio. Una fede che non serve per amare, non credo che abbia un senso molto grande. Per cui io credo che dobbiamo sentirci comodi, riscoprendo questo mistero, dove ciascuno di noi è protagonista, ciascuno è protagonista con la sua storia più o meno pulita o più o meno armonica, però c'è questo invito. Io credo che è un poco il grido di Gesù, no? Nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 7, il versetto 37, chi ha sete venga. E è bello, perché la preoccupazione non è venga a bere da me, no? Perché io sono, come noi interpretiamo sempre, no, è venga per diventare egli stesso o lei stessa fonte di vita. Per cui la proposta del Vangelo non è per creare delle dipendenze. La fede non è qualcosa che serve per giustificarci davanti a Dio o perché Dio sia contento perché c'è qualcuno che crede in lui, perché se no non sa cosa fare. No, cioè la fede per diventare questo spazio, per diventare vita, per quello che Giovanni dice che la vita è conoscere a lui o a lei, quello che sia, chiamatelo come volete, perché questo genere glielo diamo d'accordo alle nostre umili comprensioni umane. Certamente per me che sono una donna sarà lui, punto, per gli uomini sarà lei, uguale, non preoccupatevi, l'importante è dare un nome e non solo ripetere un nome, perché dobbiamo ricordarci di questa frase del Vangelo che non basta dire Signore, Signore. Io credo che questa critica di Gesù è precisamente perché il termine Signore è molto ambiguo, lo potevano dire anche al denaro, ma quello che lui cerca sono persone che lo chiamino con il nome, un nome proprio, che è il nome che solo l'amore ci permette dare davvero, cioè tu ti chiami così perché ti conosco, non solo perché ho fatto delle cose con te, come dice il Vangelo. Adesso, in questo senso, io credo che possiamo riscoprire questo gesto della fede. Questa mattina, prendendo l'esempio di Tommaso, se voi avete letto tutto il testo, potrebbe sembrare anche una interpretazione non tanto corretta, non solo perché normalmente Tommaso si prende come esempio dell'incredulità, ma perché c'è una frase finale di Gesù: tu hai creduto, però beati quelli che credono senza vederti. Uno dice, quindi è falso quello che stiamo dicendo. Io non so, può darsi che sia falso, ve lo dirò tra qualche anno, però quello che mi sembra importante è che la comunità, come tutte le comunità, scrivevano per delle persone che la maggioria già erano persone che non avevano conosciuto a Gesù direttamente. Per cui questa frase bisogna unirla, non si può leggere senza la prima parte, cioè senza questo osare di Tommaso, di rompere un po' gli schemi. A queste persone nuove bisognava dirle, come dice anche la prima carta di Pietro nel capitolo 1, versetto 8, dice che beati voi, no? Perché lo amate senza averlo visto, e senza averlo visto credete in lui. E queste erano le persone nuove. Alle persone nuove bisognava far capire che la relazione con questo mistero non era poi una questione solo fisica, ma era un modo nuovo di relazionarsi, di relazione con la vita, sì? Per cui era importante tutte le volte che scrivevano dire questo. Luca lo dice, per esempio, in questa, narrando il grido di questa donna che dice beata la donna che ti ha allattato, i seni che ti hanno allattato, e lui dice sì, però no? Beati quelli che ascoltano, e altri testi che seguono questa logica. Ma questo era molto importante per i membri della delle prime comunità cristiane. Però quello che mi sembra importante è che se noi leggiamo questa beatitudine, beati quelli che credono senza aver visto, dobbiamo collegare con quello che è stato narrato, questa esperienza e questo osare di Tommaso, di toccare il mistero. Ma dire, anche voi siete chiamati a toccarlo, anche se non lo vedete, o anche se già non siete i suoi contemporanei, però voi anche siete chiamati a toccare questo. Per cui sempre di più si allarga questo mistero, no? Per farci entrare in contatto con la vita. Toccare il mistero però non significa, come già accennavo ieri, catturarlo, Cioè, la fede non serve per catturare. Io credo che questo verbo, che forse abbiamo inventato, non lo so, però di appoggiarsi è un verbo significativo. Nella teologia ebrea a Dio a volte se lo chiama il Dio che passa, cioè non è un Dio nomade, anche perché una parte del popolo ebreo aveva un'esperienza nomade, di cammino, di ricerca della terra, di spostarsi per sopravvivere, di spostarsi con gli animali, eccetera, eccetera. Per cui era normale fare un'esperienza del mistero, un'esperienza nomade. Per cui nella tradizione anche extrabiblica, cioè fuori dalle scritture ufficiali, è il Dio che passa, che attraversa. Che attraversa, che lascia impronte, come dice anche un salmo, però è qualcosa di molto mobile, come dicevamo ieri usando la simbologia dell'Esodo. E in questo senso c'è una consapevolezza del soggetto credente nella scrittura o del popolo, di un individuo, e la consapevolezza è precisamente questa, che Dio non se lo può trattenere. Addirittura, mi sembra una teologia bellissima, non se lo può nominare. Cioè, i nomi che si danno a Dio sono tutti insufficienti. Dicono qualcosa, e questa è la salvezza dell'essere umano, la sua insufficienza nel poter risolvere questa problematica del mistero, il suo non poter essere Dio, per fortuna, come dice Isaia, che lui pensa, c'ha degli altri cammini, o pensa altre cose, no? I cammini di Dio non sono i vostri. E noi ci spaventiamo perché sempre abbiamo questa idea di un Dio dispettoso, per come gli dei greci, no? Che fanno i dispetti alla storia umana, ma è un Dio profondamente mobile e silenzioso. Quello che interessa al Dio biblico, per quel poco che io capisco, perché poi voi capirete delle altre cose, o altri vi avranno detto delle altre cose, per quello che capisco io, questo Dio vuole solo di stare con le sue creature. Per cui lui non c'ha il problema del panteismo, del relativismo, questo è il problema di Ratzinger, della quale parla, ma non di Dio. Cioè, Dio non c'ha questo problema, perché non ce lo può avere. Cioè, lui c'ha solo un problema, o lei, c'ha solo questo problema, che vuole stare sempre. È un Dio al quale costa questa solitudine di emarginazione. Per cui io credo che in questo senso questo verbo appoggiarsi è il più corretto per indicare nella fede cosa succede. Ci si appoggia. E il verbo appoggiarsi, lo vedremo, vi indico alcuni testi che poi voi leggerete, è un verbo molto umano, è molto precario. Cioè, io non posso avere delle sicurezze, però sì, so, come dice anche Pietro nella sua lettera, so, no, dove ho posto, dove ho appoggiato la mia fiducia. E appoggiarsi è un verbo mobile, itinerante, perché non è statico, nel senso di piantare lì questa sicurezza, però è un gesto affettivo e affettuoso, e la fede è un gesto affettuoso, deve essere un gesto affettuoso. Cioè, è come questo questa dichiarazione di amore. Nella Bibbia a volte questo gesto dell'appoggiarsi nasce per esempio dalla stanchezza. C'è quel bellissimo testo del Genesi 28, versetti 10 e 11, dove nasce poi il sogno di Giacobbe. Ma prima lui si appoggia, come cuscino c'ha una pietra, e si appoggia a questa pietra. Era di notte, non poteva camminare perché era buio, no? Doveva fermarsi per riposare. Per cui è vero, la fede a volte nasce perché c'è un'esperienza di stanchezza e c'è bisogno di fermarsi e appoggiarsi, però solo una notte, o neanche tutta la notte, saranno state poche ore. Cioè è qualcosa di itinerante. E Gesù anche usa questo verbo quando dice che lui non c'ha dove appoggiare la sua testa, no? Come, non è come i passeri che hanno il loro nido, o le volpi che hanno le loro tane, no? Ma lui, e lo dice la nostalgia. Cioè anche lui a volte voleva appoggiarsi, e allora quello che fa è fare appoggiare, e grida, e invita perché altri si appoggino, Matteo 11, 28, 30, tutti quelli che hanno voglia di appoggiarsi perché sono stanchi, vengano, ma non vengano per accaparrare dei ruoli di potere, delle sicurezze, delle soluzioni magiche, però false, ma vengano solo a appoggiarsi, cioè facciano questo gesto umano, riposino, no? Questo che a noi quasi poi nell'ascesi spirituale, un certo tipo di spiritualità, era un peccato dormire bene, no? A uno le detettavano la vocazione, se dormiva poco, se stava in cappella presto, se al mattino presto, questa sia una buona suora. Io per fortuna ho cominciato a dormire dopo, per cui sono riuscita a passare la prova, perché prima non dormivo tanto, ma adesso già la perderei. Non so perché, forse mi invecchia o forse perché è più stabile. Però no, cioè questo riposarsi, appoggiarsi a un'altra persona non stava bene. Invece vedete che questi verbi umani, terribilmente umani, sono i verbi mistici. Quante storie di mistici e mistiche abbiamo letto che si appoggiano, cercano di appoggiarsi, o cercano di avere un segno concreto nel corpo per poter dire, cioè, ti ho toccato, e poi continuano il cammino. Per cui questo dell'essere stanchi, venite, se siete stanchi, e appoggiatevi, o prendete questa pietra che poi diventa come un altare, una stele, e appoggiate la vostra testa. Un altro testo che mi sembra molto bello è Giovanni 13, 25. Giovanni, l'amico prediletto di Gesù, si appoggia al petto di Gesù. E anche lì è un gesto di fede, però è un gesto di fede calda. Non è la fede dottrinale, cioè solo perché so delle cose. Io credo che questa è la fede che dobbiamo risvegliare. E un'altra cosa, anche un altro testo che credo che è molto bello in questo senso, è che anche le cose, cioè gli avvenimenti, sono solo appoggiati. Nel testo di Giovanni, capitolo 20, versetti 3-7, quando in quel primo momento dell'esperienza che c'ha Maria Maddalena e i due discepoli della risurrezione, che per loro più che una risurrezione è un'assenza, l'assenza anche del corpo di Gesù, è molto bello, perché in questi versetti si dice che quando sono entrati videro le lenzuola, o il lenzuolo appoggiato, cioè anche gli avvenimenti noi non li possiamo leggere come delle cose così definitive. Il mistero ci fa vedere come la vita solo è appoggiata, ma anche il corpo di Gesù è stato appoggiato. E nella tradizione ebraica è bello, cioè quando si parla di andare a seppellire un morto, si dice di aggiungerlo alla vita di altri, se lo mette nella terra, se lo aggiunge a un'altra vita, a un'altra comunità, cioè se lo appoggia in questa nuova dimensione. Per cui io credo davvero che noi non dovremmo fare l'esperienza di una fede sicura nel senso teorico o miracolistico, da dire io sono sicuro perché ho avuto questo miracolo, ma di questa fede che nasce dalla precarietà della vita, dalla stanchezza della vita, dal gesto affettuoso di appoggiare la testa nel petto di Gesù, da questa visione intensa. Tenete presente anche che le prime parole che dice o che le fanno dire a Gesù dopo la risurrezione è non mi trattenere, no? Quelle che dice a Maria Maddalena. Cioè questo mistero in latino era ancora più duro, non li metangere, cioè non mi toccare era. No? E certamente rifletteva un certo tipo di mentalità, però in greco è non mi trattenere. Cioè tu già mi hai toccato, però questo toccare il mistero non è per accapararlo, perché ti farebbe danno, e non permetti circolare questa vita. Per cui vedete che ripensare o vivere in un altro modo questa esperienza di fede è riscoprire un altro modo di stare dentro la storia, no? E di starci anche più serenamente, non perché tutte le cose ci vanno bene, ma perché tutte le cose sono se stesse, seguono il suo corso, e noi solo dobbiamo entrare in questo cammino grande della vita, dove c'è spazio per tutto e dobbiamo recuperare tutti quelli che pensano che non hanno uno spazio in questa vita. Invece no, questa dignità e questa identità o queste identità di cui parlavamo anche questa mattina. Io credo che nella fede noi siamo solo appoggiate o appoggiati. Nella fede non si conferma niente, ma solamente riposiamo, nel senso ci fermiamo a vivere l'intensità degli avvenimenti, delle persone, delle cose, non viviamo superficialmente, certamente. E credo che il cosmo, la creazione con Gesù ha fatto quello che noi non siamo, che gli esseri umani non sono riusciti a fare. L'ha custodito, l'ha fatto appoggiare. Gesù muore per espulsione. Espulsione di un sistema politico, religioso, e chi lo ha accolto? La terra, la pietra. E la creazione lo ha fatto appoggiare, cioè gli ha dato tempo di rinascere. Io credo che dobbiamo imparare, la creazione c'ha molte più energie di noi, che siamo intelligenti, che siamo razionali, no? Soprattutto perché c'ha delle energie che circolano in un movimento molto lento, e bisogna essere lenti per poter far rinascere le persone, la vita, la misericordia che citava anche il canto, il perdono. Sono atteggiamenti lenti, lenti e silenziosi. Per cui io credo che sì o sì dobbiamo imparare a essere lenti, non per moda, non perché siamo stressati e ci andiamo a cercare i giorni di riposo, intanto non ci riposeremo mai, guardate, potete fare 25 giorni di vacanza all'anno e se noi entriamo in un'altra logica sarete sempre stanchi. Io, a me mi impressiona quando viaggio in aereo, che si vede che sono i turisti, no? E già sono stressati, arrabbiati perché l'aereo sta in ritardo, e vabbè, ma non vadano in vacanza, perché così si ammazzano prima, vabbè, così c'è più posto, però, voglio dire, è una cosa triste, cioè questa società che pensa che si riposa d'accordo al tempo che lei si programma. Il tempo è lento. Cioè, per far rinascere la vita anche nelle nostre comunità, ci vuole tempo. Per capire le persone ci vuole tempo. Per sanare le nostre ferite, che poi rimangono, però per imparare a convivere con le nostre ferite ci vuole tempo. Per cui tutto questo mistero di riconciliazione, di amore, non è una parola magica. È un tempo lungo, e quindi pensate alla giustizia, che si tratta non solo di ricostruire relazioni interpersonali, ma relazioni cosmiche, politiche. Quanto tempo ci vorrà? E cosa dobbiamo fare? Aiutarci a non abbandonare questa lentezza del tempo, a non abbandonare, a non stancarci, a non dire ma adesso basta, già mi sono scocciato, cioè basta. No, cioè, come poterci aiutare? Come poter aiutare la Chiesa a essere un po' più misericordiosa, più sapiente? Cioè, sapiente vuol dire davvero filosofa, nel senso amante delle sapienze degli altri. Come aiutarci? Io credo che uno si arrabbia a volte, no? Però poi non è arrabbiarsi contro Ratzinger o contro, no, è arrabbiarsi quando vediamo che abbiamo tante possibilità e le sprechiamo. Se davvero abbiamo questo ministero della riconciliazione, ma viviamolo. Non che è diventato, si è ridotto, ma viviamolo davvero, ma diciamo alla Chiesa che c'ha questo potenziale di riconciliazione, le donne glielo dovremmo dire. Se non lo possono dire gli uomini, diciamocelo noi, perché intanto a noi non ci tolgono niente, cosa volete che ci tolga? Non hanno mai dato niente, per cui non possono togliere niente. Però come aiutarci? Cioè aiutiamoci, aiutiamo questa comunità, non facciamo il finto, intanto mi lascia vivere, che mi importa, basta che mi lascia vivere. No, no, perché non lascia vivere gli altri, mi può lasciare in pace a me. Però se abbiamo queste potenzialità di tradizione anche, cioè altri e altre ci hanno insegnato, perché non possiamo dirglielo? Cioè, qui non si tratta di essere arrabbiati con questo, il cardinale, il vescovo, che a me mi dà lo stesso, se non mi cambia niente, però perché? Cioè, qui c'è in gioco questa armonia, c'è della gente che deve essere sanata, curata al più presto, e noi stiamo perdendo tempo, non ridurre tutte le cose, no? Per cui io credo che davvero la fede è un potenziale, come dicevo anche ieri, mistico, politico, cosmico, interculturale, non la religione nel senso di struttura, ma la fede.
che poi è un po' quello che si dice in certi ambienti, no? La etica, cioè questo modo di vivere insieme differente. Ascoltiamo ancora.